corpo e mente, estensione e pensiero, necessità e libertà, natura e politica. I principali dualismi della modernità sembrano negati, superati, quasi infranti. Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e il machine learning, le macchine pensano, calcolano, scrivono testi e svolgono ragionamenti che la mente umana non saprebbe fare. Le macchine rielaborano autonomamente informazioni e riflettono. D'altra parte, il corpo esprime un'intelligenza, certo diversa da quella del ragionamento logico, ma non meno utile e produttiva. La neurobiologia vegetale, la zoologia, l'etologia, gli animal studies sono tutte discipline che in questi anni ci hanno mostrato la capacità dei corpi di agire in modo non deterministico, predeterminato e meccanico, bensì in modo strategico, imparando dalla propria esperienza. Il dualismo di pensiero e corporeità, di spirito e materia, pare dunque un'idea sbagliata. Eppure, esso è profondamente radicato nei nostri saperi, nelle nostre convinzioni e per certi versi fondato nelle nostre esperienze. Cartesio è il nome a cui più siamo inclini a pensare quando pensiamo al dualismo tipico della modernità. Spinoza, al contrario, è stato comunemente interpretato come un grande critico del dualismo cartesiano. E in effetti così è. In Spinoza crollano i dualismi tipici del pensiero cartesiano. Crolla il dualismo tra Dio e il mondo, tra infinito e finito, crolla quello tra pensiero ed estensione, tra corpo e mente, tra passioni e intelligenza, tra intelletto e volontà. Ma Spinoza aveva ereditato molti concetti e molte idee da Cartesio. Davvero le posizioni di questi due filosofi sono così distinte e contrarie? O, in realtà, anche un pensiero radicalmente antidualistico, come quello di Spinoza, porta con sé le ombre del dualismo da cui tenta di separarsi? Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Allora, oggi faremo un bel esercizio di storia della filosofia, andare indietro nel tempo, alle radici della modernità, proprio alle basi del pensiero filosofico moderno, per comprendere meglio il nostro presente, per interrogare ciò che del passato è arrivato fino al presente, certo modificandosi o talvolta persino ribaltandosi. Lo faremo partendo dalla famosa critica di Spinoza al dualismo di Cartesio. Ci guideranno in questo viaggio le radici del pensiero moderno Antonella Del Prete, professoressa di storia della filosofia all'Università di Torino, e Andrea Moresco, assegnista di ricerca di filosofia politica all'Università di Bologna. Allora, Andrea, oggi ci proponete come idea sbagliata il dualismo. In che senso questa è un'idea sbagliata?
Allora, iniziamo con il dire che Cartesio nel 600 voleva elaborare i principi di una nuova filosofia e fornire un fondamento e un metodo filosofico per tutti gli altri campi del sapere, strutturato come quello della matematica. Cartesio, infatti, aveva studiato matematica, la geometria, la logica, l'ottica, ma riteneva che la filosofia fosse la scienza che deve fornire la garanzia di verità e la chiarezza di metodo delle restanti discipline. Dopo aver a lungo viaggiato in Europa, Cartesio trovò il posto ideale per le sue ricerche in Olanda, dove era diffusa in quell'epoca una maggior tolleranza nei confronti delle dottrine filosofiche e religiose che si opponevano alla tradizione. Nel suo celebre discorso sul metodo del 1637, Cartesio illustra il suo dubbio metodologico, ossia mettere in discussione ogni insegnamento ricevuto, soprattutto diffidare delle conoscenze sensibili, poiché i sensi ci possono sempre ingannare e perché nel sonno si hanno impressioni simili a quelle della veglia. Ma diffidare anche, secondo Cartesio, delle conoscenze matematiche, perché potrebbero essere state create da un genio maligno che si pone l'obiettivo di ingannarci. Con il genio maligno il dubbio si estende così a ogni cosa e diventa universale. Nella grande opera cartesiana di metafisica del 1641, intitolata appunto Le meditazioni metafisiche, tuttavia ci dice Cartesio così: nel momento in cui stiamo dubitando di tutto, stiamo certamente anche pensando. Se dubito, esisto in quanto entità pensante. Qualunque cosa possa fare quel genio maligno, che aveva sin qui demolito ogni certezza, questi non potrà mai far sì che io, in quanto dubito, non esisto. È il celebre penso dunque sono, cogito ergo sum. Dal metodo del dubbio deriva dunque una netta distinzione tra l'ego cogito e il mondo sensibile esterno, tra pensiero e mondo. Da un lato c'è la materia, in latino detta res extensa, la totalità dei corpi che si estendono e che occupano lo spazio. Dall'altra il pensiero, la cosiddetta res cogitans, cioè la sostanza che pensa, insomma la mente, l'anima. Mentre l'anima può solo pensare, e quindi non occupa alcuno spazio fisico ed è indivisibile, la materia invece occupa spazio e può essere divisa in parti più piccole, ma non ha alcuna coscienza. Entrambe queste sostanze derivano da Dio, ma sono, secondo Cartesio, indipendenti tra loro. Ecco allora che il grande problema di Cartesio diventa questo: come si possono distinguere due sostanze così unite, così mescolate tra loro, come l'anima e il corpo? C'è un rapporto diretto tra anima e corpo, indubbiamente. Le sensazioni esterne del corpo giungono fino all'anima e hanno effetti benefici o malefici sul nostro stato d'animo. Eppure si tratta di due sostanze diverse, di due cose diverse, secondo Cartesio. Alla mente compete la conoscenza della verità e gli atti di volontà, mentre dal corpo passano le sensazioni che si danno in natura. Il corpo, per Cartesio, è una macchina, grandiosamente ordinata, mentre il cogito è la capacità di autocoscienza, capacità di costruire idee a partire dall'esperienza o dalla sola capacità di ragionamento. È proprio a questo dualismo cartesiano che Spinoza si oppone nella sua grande opera che è L'Etica, pubblicata postuma nel 1677. Spinoza aveva vissuto tutta la sua vita in Olanda, a stretto contatto con alcuni uomini di scienza influenzati da Cartesio e con le minoranze religiose dei territori olandesi. Spinoza era figlio di una famiglia ebrea portoghese emigrata. Subì una scomunica dalla sinagoga di Amsterdam nel 1656. Si ritirò poi a una vita appartata e alla ricerca filosofica. Cartesio era già morto nel 1650, ma Spinoza è stato a stretto contatto con la grande diffusione del pensiero cartesiano dell'Università di Leida. Spinoza, potremmo dire, riprende le categorie e le problematiche di Cartesio, affronta vis-à-vis il sistema di pensiero cartesiano proprio per superarne il dualismo metafisico.
Però adesso io devo ripetervi la domanda che vi ho già fatto. In che senso Spinoza ci dice che il dualismo è un'idea sbagliata?
Il rifiuto del dualismo in Spinoza assume molti volti. Uno è sicuramente visibile nella sua teoria della sostanza. Cartesio ha definito la sostanza come ciò che non ha bisogno di null'altro per esistere. In senso proprio, allora, solo Dio corrisponde a questa definizione. Tuttavia, la sostanza corporea e quella pensante hanno bisogno solo del concorso divino per esistere. Anch'esse si possono quindi definire sostanze, secondo Cartesio, sebbene il senso di questa parola sia diverso quando la usiamo per loro e quando la usiamo per Dio. Spinoza invece ritiene che la sostanza sia unica e che sia dotata di infiniti attributi, espressione della sua essenza eterna e infinita. In poche parole, l'unica sostanza esistente è Dio, come viene stabilito all'inizio dell'Etica nel giro di poche proposizioni. Come per Cartesio, però, anche per Spinoza la sostanza è conosciuta non direttamente, ma attraverso i suoi attributi. Anche per Spinoza il pensiero e l'estensione hanno in qualche modo una rilevanza speciale, perché sono gli unici attributi che conosciamo tra gli infiniti che Dio possiede. Poiché la sostanza è unica, ogni movimento dell'essere, ogni variazione di ciò che è, si esprime simultaneamente in tutti gli infiniti attributi di Dio, quindi anche nel pensiero e nell'estensione corporea. Queste variazioni per Spinoza si chiamano modi, vale a dire ciò che, a differenza della sostanza, è in altro e solo attraverso questo altro è conosciuto, e in particolare ciò che è finito e transeunte.
Quindi, in un certo senso, Spinoza riteneva inutile moltiplicare le sostanze. Pensiero ed estensione, pensiero e corpo, sono due attributi di una stessa cosa.
Esattamente, ma l'operazione non è così semplice. Si tratta di capire se il dualismo che è stato scacciato dalla porta non rientri dalla finestra. Possiamo, per esempio, ipotizzare che esso si ripresenti nel rapporto tra la sostanza e i modi? Possiamo quindi sostenere che la sostanza crei i modi? Assolutamente no. Per Spinoza, dalla natura divina seguono infinite cose in infiniti modi, senza che si possa parlare di scelta e di creazione. La relazione causale che secondo Spinoza esiste tra la sostanza e i modi è infatti al tempo stesso libera e necessaria. Dio non è determinato da nessun ente esterno nel causare le essenze e l'esistenza delle cose e quindi è libero, ma in questo atto causale esprime necessariamente la sua natura. Anche da questo punto di vista, dunque, Spinoza elimina il dualismo e lo combatte. Libertà e necessità sono quindi due facce della stessa medaglia. La prima faccia è Dio considerato come natura naturante, ossia visto sotto l'aspetto dei suoi attributi. La seconda è la natura naturata, ossia ciò che segue necessariamente dalla natura di Dio o dei suoi attributi. Natura naturante e natura naturata sono quindi due modi di considerare Dio e la sua potenza, non due cose distinte. Quindi possiamo dire che l'eliminazione del dualismo agisce in Spinoza su vari livelli. In primo luogo, istituendo un diverso rapporto di immanenza tra Dio e gli effetti della sua potenza. In secondo luogo, unificando la libertà e la necessità dell'azione causale divina. In secondo luogo, rendendo superflua la distinzione tra intelletto e volontà divini. In quarto e ultimo luogo, ponendo le premesse per concepire l'estensione e il pensiero non come due sostanze distinte, che poi devono trovare una qualche forma di unione nell'uomo, ma come due degli infiniti attributi in cui si esprime l'essenza di Dio. Questo aspetto del rifiuto del dualismo emerge a partire dalla seconda parte dell'Etica. Non solo pensiero ed estensione, infatti, sono Dio espresso secondo due diversi attributi, come abbiamo visto, ma anche un modo dell'estensione e l'idea di quel modo sono una sola e medesima cosa. Le serie causali che determinano i modi dei diversi attributi devono quindi seguire un medesimo ordine, garantendo una corrispondenza, per esempio, tra le modificazioni di un'idea e quelle del corpo a cui si riferisce, e viceversa. Se applichiamo tutto ciò all'uomo, ne deriva che mente e corpo si modificano secondo un comune accordo. Ciò che beneficia l'una beneficia anche l'altro, ciò che danneggia l'uno danneggia anche l'altra.
Grazie Antonella. Adesso sentiamo cosa dice Andrea. Con Antonella abbiamo visto che cosa succede se il rifiuto del dualismo si applica a una certa concezione dell'uomo. Mente e corpo cessano di costituire due sostanze differenti e separate, che agiscono una sull'altra, ma sembrano ora costituire un'unità. Un'unica sostanza, si direbbe, in cui quel che succede al corpo è sentito anche nella mente e viceversa.
Sì, esatto. Proprio questa identità di ciò che accade nel corpo e nella mente, a cui accennava Antonella, emerge in Spinoza nella sua teoria degli affetti, nella quale, secondo me, si ritrova tutta la critica al dualismo metafisico cartesiano. L'affetto, infatti, secondo la definizione di Spinoza, è un movimento psicofisico che attraversa contemporaneamente il corpo e la mente. Esso può essere gioioso o triste, positivo o negativo, ma proviene sempre da una relazione sia fisica che mentale con l'esterno. L'affetto è, insomma, un'affezione del corpo e, al tempo stesso, l'idea di quell'affezione nella mente. Nella tradizione filosofica moderna, in particolar modo in Cartesio, le passioni erano interpretate come gli effetti del corpo sull'anima. Sensazioni, immagini, emozioni che provengono dall'esterno ed entrano nel cervello attraverso il sistema nervoso. Alle passioni si oppongono, secondo Cartesio, i movimenti interiori della mente, chiamati atti volontari, cioè movimenti che vengono dall'anima, dall'interno e dipendono unicamente da essa. In Cartesio la distinzione tra l'anima e il corpo, l'interno e l'esterno, è il presupposto metafisico dell'intera trattazione sulle passioni. E permane così la prospettiva per cui la mente può controllare gli affetti attraverso l'esercizio della volontà e del libero arbitrio. Spinoza rifiuta proprio questa ipotesi cartesiana di emozioni puramente interiori, di atti volontari della mente, di una possibile indipendenza della volontà e del giudizio dalle determinazioni corporee. Spinoza sostiene, come detto, l'unità di ciò che accade nel corpo e nella mente. Quando il corpo patisce, quando subisce la pressione di cose esterne nocive che alterano l'equilibrio fisico, anche la mente soffre. Diminuisce la sua potenza di pensare e avverte tristezza in quella relazione. Oppure, viceversa, la mente può avere conoscenza delle cose esterne ed esprimere la sua potenza cognitiva soltanto quando anche il corpo è preso in relazioni positive. La massima attività e libertà umana per Spinoza è la conoscenza, che è libertà mentale dalle paure e dalle passioni esterne. Dunque una potenza mentale che contrasta paure, pregiudizi, superstizioni attraverso la conoscenza. Ma questa conoscenza si genera attraverso le relazioni gioiose con l'esterno, cioè una passività buona che passa anche dal corpo. L'affetto è sempre una relazione con l'esterno, un movimento che si dà tra due o più soggetti. Anche l'affetto attivo, che ci vede adeguatamente consapevoli di noi stessi e della nostra posizione nel mondo, dunque liberi dalle paure, si genera sempre nelle relazioni. La capacità di conoscere adeguatamente passa anzitutto dalla capacità di relazionarsi agli altri, cioè di intrattenere relazioni positive tra il proprio corpo e i corpi esterni. Ed è questo, a mio avviso, il punto chiave dell'etica di Spinoza. Così, per Spinoza, da un lato occorre concedere piaceri al proprio corpo, ci dice piaceri moderati e non eccessivi, deliziarsi con buoni cibi, bevande, profumi, piante, la ginnastica, la musica, gli spettacoli teatrali. Si tratta di attività che orientano il corpo verso relazioni gioiose e che dunque inclinano la mente alla conoscenza e al giudizio equilibrato. Dall'altro lato, la conoscenza e le buone concatenazioni della mente possono aprirci alle buone relazioni con l'esterno. Così, passando dalle buone abitudini del corpo a quelle della mente, Spinoza insiste sui rimedi con cui allontanare la miseria delle passioni tristi. Ad esempio, ci dice che l'odio va sconfitto con amore e con generosità, e non alimentato con odio reciproco. Oppure invita a meditare sulle offese comuni e sulle paure comuni degli uomini, per riflettere sulle cause molteplici e mai singolari delle nostre affezioni. Tenere ad esempio in conto le sofferenze a cui sono sottoposti coloro che a loro volta ci provocano sofferenza e così combattere, relativizzare la tristezza stessa. Possiamo insomma sostenere che Spinoza abbia un approccio olistico e non dualistico al tema dello sviluppo umano. O meglio, che Spinoza rigetta dunque la distinzione metafisica tra interno ed esterno. Le relazioni con l'esterno, a cui siamo collegati attraverso il corpo, costituiscono il tessuto in cui la mente può pensare, può conoscere, può liberarsi dalle paure.
Grazie Antonella, grazie Andrea. Se ho ben capito il vostro ragionamento, allora che cosa ci rimane come definizione della mente umana all'interno di un orizzonte di pensiero antidualistico? Essa è strettamente dipendente dal corpo o mantiene una sua autonomia? Che ne pensate?
L'eliminazione del dualismo che abbiamo visto in atto a livello metafisico continua a operare se spostiamo la nostra attenzione sull'uomo. Andrea ne ha appena dato un esempio con la teoria degli affetti. Possiamo ora aggiungere che in Spinoza non è possibile distinguere neppure intelletto e volontà nell'uomo. Ancora una volta, in polemica ma anche in dialogo con Cartesio, Spinoza ristruttura la teoria delle facoltà umane e quella del giudizio. La sua concezione della mente non solo rende impossibile distinguere tra atti mentali prodotti dal corpo e atti mentali che invece sono prodotti solo dalla mente, come avveniva in Cartesio, ma impedisce anche di separare l'intelletto dalla volontà. Le idee, secondo Spinoza, contengono in sé già l'affermazione o la negazione che le fanno essere vere o false. Quando diciamo che gli angoli interni di un triangolo sono uguali a due retti, questa affermazione è implicata nell'idea stessa di triangolo e non differisce da essa, non è il prodotto di una volizione che ci fa assentire a questa idea, come avveniva invece nella teoria del giudizio elaborato da Cartesio. Senza volizioni non è necessario che esista una facoltà a sé stante chiamata volontà, ma anzi bisogna ritenere che intelletto e volontà siano una stessa cosa. La convinzione di avere una volontà libera è un'illusione soggettiva. Sentiamo di avere dei desideri che essenzializziamo attribuendoli a una facoltà a parte, la volontà. Invece, mentre desideriamo, non siamo consapevoli della catena causale che ci induce a volere questa o quella cosa e ci riteniamo quindi liberi, ossia capaci di autodeterminarci in assenza di ogni tipo di causalità, interna o esterna. Nel caso dell'uomo, così come in quello di Dio, quindi, intelletto e volontà sono una medesima cosa. Più generalmente, intelletto, volontà, desiderio, amore, eccetera, sono tutti modi del pensare. Se li concepiamo come facoltà distinte, stiamo illecitamente conferendo realtà a degli enti di ragione.
Andrea, possiamo forse allora concludere con te? Ti chiederei un ultimo chiarimento a proposito della mente.
Spinoza ci dice che la mente è un'idea. È l'idea del corpo esistente in atto. Un'idea particolarmente complessa, potremmo dire un'idea di idee. Cosa significa? Significa che la mente spinoziana non è un'interiorità. Essa è un intreccio strutturato di molteplici idee che si relazionano tra di loro, corrispondenti alle affezioni del corpo. Proprio come il corpo è una composizione di molteplici corpi all'interno di un certo rapporto di moto e quiete. Ogni pensiero, ogni prodotto mentale ha origine nelle molteplici relazioni con l'esterno che si danno nel pensiero. Un libro che leggiamo, una conversazione con un'altra persona, un'immagine che passa allo schermo e le idee che ci facciamo di queste affezioni. Spinoza sta dunque rifiutando un altro dualismo, ossia la distinzione tra conoscenza e affettività. Ogni idea è anche un affetto, una relazione, poiché si forma in una rete di idee e di affezioni mentali che si pensano e si affettano reciprocamente, parallelamente a quanto accade nel corpo. E viceversa, gli affetti sono idee, poiché sentire, patire, provare un moto d'animo significa sempre pensare a una cosa.
Grazie mille e alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.